Orsù, popol drudo, snuda le mani. Non vedi che giungon Meazza e Rosciani, i signor di finanza dagli acuti cervelli che mai ne furon visti sì lucidi e belli.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Senti, devo anticipare gli aggiornamenti di borsa oggi. Cosa stai facendo? Ah, ti sei alzato per Bob Marley?
Certo, Bob Marley.
Pensavo
ma ci mancherebbe.
Che il rito fosse riservato solamente ai grandi autori italiani che non sono più tra noi, però insomma, qualche volta.
Preferibilmente,
se
però
capita,
non
tipo
sempre.
Anche John Lennon e Bob Marley, bisogna omaggiare anche loro, la loro memoria, il loro ricordo.
Esattamente. Buongiorno Deborah,
ciao.
Perché devi anticipare la borsa?
Allora, perché ieri a Wall Street è debuttata una nuova società, c'è stata una IPO.
Sì.
È stata la giornata del debutto con un rialzo dell'80%, quindi mannaggia non averlo saputo prima, perché magari avremmo potuto prenotare un piccolo lotto di questo gruppo.
Posso dire ciumbia 80%
sì.
In più. Sì.
La società in questione si chiama Bumble.
Sì, e cosa fa?
È
cosa produce?
È una app di incontri che fa concorrenza a Tinder, ribaltando però i rapporti di forza. E questa è una bella notizia da dare alla vigilia di San Valentino, perché è la sola donna ad avere il potere di fare la prima mossa.
Quindi l'uomo non può invitare? Funziona...
Pare. Guarda, io non ho nessuna esperienza per quello che riguarda le applicazioni di incontri, però pare che questa ribalti i ruoli e funzioni così. Ma funziona talmente bene che ha raccolto 2 miliardi e 200 milioni di dollari con questa appunto offerta iniziale per il debutto, questa IPO, cerco di tradurla in italiano,
sì.
Initial, eccetera,
Public
eccetera.
Offers.
Esatto, ed è stata fissata praticamente la quotazione a 43 dollari. Ma praticamente subito dopo il debutto sul Nasdaq, l'indice della tecnologia è arrivato a 76, in rialzo di quasi l'80% appunto nel corso della seduta a Wall Street. Mannaggia non averlo saputo prima.
Mannaggia dei pescetti, dicono a Roma. Invece io ti voglio dire però che bisogna sempre essere prudenti, perché sì, magari ricevi anche via Bumble qualche invito, può capitare a qualche maschietto di ricevere l'invito, però attenzione alle truffe sentimentali, perché riferiamo sul sito del Sole 24 Ore, ne scrive la collega Patrizia Macciocchi, che c'è stato un caso discusso fino in Cassazione di una signora che si è finta single allo scopo di ottenere regali da parte del suo spasimante. Ora, al di là del fatto che io trovo che forse non c'era bisogno di fingersi single, perché spesso noi maschietti siamo abbastanza, come dire, malleabili, quindi basta la promessa per avere i regali. Però la questione è interessante, perché lei aveva taciuto alcune cose. Allora, lei si fingeva single, in realtà era convivente e aveva dei figli. E non aveva rivelato di essere sinti, perché diceva no, poi magari questo qua si fa ha dei pregiudizi. Insomma,
ma
alla fine la questione
discriminata.
Non voleva rischiare il pregiudizio o le discriminazioni. Insomma, lui però si era perdutamente innamorato, insomma, perdutamente per circa 6.000 euro. No, nel senso che magari qualcuno per amori non corrisposti è disposto a spendere anche cifre più elevate, tra regali e ricariche telefoniche. La Cassazione ha detto che per la truffa non poteva più essere processata, perché oramai è stata prescritta, ma c'è la sostituzione di persona, perché omissioni e bugie avevano descritto un profilo lontano dalla realtà. Tra l'altro poi la signora ha anche argomentato, ma guardate che io poi mi sono disvelata, gli ho detto come stavano le cose.
E lui se n'è scappato?
No, era perdutamente innamorato e insisteva per portare avanti la relazione.
Voleva spendere almeno 12.000 euro, almeno il doppio rispetto alla cifra iniziale.
Non lo so se voleva spendere di più, perché non lo dici?
Signore mie, valiamo molto di più di queste cifre così modeste. E allora, a proposito di implicazioni economiche rispetto alla ricorrenza che è dietro l'angolo, quanto sono disposti a spendere gli italiani per rendere unico San Valentino? Anche se la crisi economica dovuta alla pandemia un po' spaventa, all'amore non si rinuncia, tanto che il 37% di tutti coloro che hanno risposto a questo sondaggio, che è stato organizzato da Crook, la piattaforma per la gestione di debiti e rate, e allora gli italiani dicono appunto in questa misura che spenderanno la stessa cifra degli anni passati, per rendere speciale questo giorno, e più della metà, circa il 60%, ammette che praticamente sempre, o almeno qualche volta, non riesce a resistere al desiderio di fare un regalo importante al partner, sforando il budget prefissato. Dipende qual è la base di partenza, perché se il budget prefissato è 10 euro, sforarlo non è che ci si metta molto. E invece solo il 12% degli interpellati da Crook dichiara di rientrare nella cifra prestabilita. Vorrei tanto sapere qual è questa cifra prestabilita, Mauro.
Io invece preferirei, anche per solidarietà maschile, per solidarietà di genere, non rivelare alcuna cifra, anzi...
Fate un po' i signori una volta ogni tanto.
Io ti voglio invece rappresentare le preoccupazioni, che sono molto reali e poco romantiche, dei ristoratori, perché i ristoratori giustamente dicono: per domenica non possiamo offrire cene, qualcuno teme anche di trovarsi in qualche regione che passa di categoria, che sale nell'allerta sanitario.
E quindi debutterà la famosa cena da asporto di San Valentino.
Potrebbe anche essere così. Magari qualche ristoratore ha già provveduto a fornire, a offrire questo tipo di servizio. Comunque, guarda, oggi Enrico Netti ne scrive sul Sole 24 Ore e il calcolo è che ai ristoratori questo cambio, questa assenza della cena, potrà costare 230 milioni di mancati incassi, perché ogni coppia in media a cena, io lo dico così, hai un termine di paragone in generale,
certo, da per le cene che non farò mai,
le signore, ogni coppia in media cena avrebbe speso 80 euro, lo ha calcolato l'ufficio studi di Filippe Confcommercio.
Ma sai, poi dipende dove li spendi, perché magari a Milano ci fai un certo tipo di cena, se vai a Palermo praticamente mangi dalle 11 del mattino fino alle 5 del pomeriggio, quindi è tutto relativo anche su questa cifra.
Comunque loro sperano nei pranzi, i ristoratori loro, sperano nei pranzi del weekend e comunque sul pranzo della domenica, se non vi siete ancora mossi, fatelo rapidamente, perché si annuncia un tutto esaurito o quasi.
Allora, io non farei tanto affidamento, lo dico alle signore che sono in ascolto, sul pranzo o la cena di San Valentino. Punterei di più sul nostro impegno per pensare ai nostri momenti della vecchiaia, e quindi fondi, pensa che salto pindarico che ho fatto per agganciare i temi dai quali siamo partiti al tema che invece esploreremo più nel dettaglio stamattina a Due di Denari. Parleremo di fondi pensione, perché Mauro, la COVIP, l'autorità di vigilanza sugli strumenti di previdenza integrativa, ha raccontato qualche giorno fa, noi i dati ve li abbiamo già anticipati, il bilancio del 2020, e tutto sommato il sistema ha retto rispetto alla crisi pandemica, che ha veramente messo in difficoltà tante persone per quello che riguarda gli impieghi e il mercato del lavoro, ma in realtà questo non è poi corrisposto un momento di difficoltà per i fondi pensione, perché si continuano i versamenti e quindi il sistema regge. Anzi, c'è stato un aumento dei tassi di adesione, sia credo ai fondi negoziali che soprattutto ai fondi aperti, e quindi parleremo della condizione in termini generali, e poi parleremo con un primario attore del sistema per farci raccontare e spiegare come si fa ad attivare una forma di previdenza complementare se quest'anno fosse scattato in noi il desiderio di farlo.
800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 il numero per inviare sms o anche messaggi via WhatsApp, anche vocali. Adesso facciamo un rapido tambur battente giornale radio del risparmio.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Oh, in realtà mi sono dimenticato di dirti, Deborah, e allora lo dico come prima notizia del giornale radio del risparmio, che tra i regali di San Valentino, quanto si spende, quanto non si spende, ebbene pare che i saldi di questo gennaio, pur segnando vendite in picchiata, insomma, abbiano preparato il terreno per fare regali di San Valentino soprattutto di tipo pantofole e pigiami. Perché? Perché non ci sono cerimonie, non si vendono abiti eleganti, l'abbigliamento che si vende meglio
è quello, i polsi,
è molto specifico ed è legato alla casa, quindi una bella tuta, un bel pigiamone caldo, però anche biancheria intima, che potrebbe essere un pochino maliziosa per la ricorrenza, e delle belle pantofole calde. Questo è guarda che non è una cosa che sto inventando sul momento, Deborah.
Vedo che leggi professionalmente.
No, il quadro viene da un'indagine di Federmoda, che ha detto: niente effetto saldi a gennaio, 9 negozi su 10 hanno indicato addirittura un calo di vendite rispetto al 2020. A gennaio 2020 stavamo ancora pre-pandemia, che bei tempi che erano, e però adesso si aspettano di vendere soprattutto cose per la casa. Quindi regalate, cari maschietti in ascolto, regalate un bel paio di pantofole, secondo me, sì, e ce la caviamo.
Bene, allora intanto che tu ti metti così comodo con il tuo bel pigiama felpato, non vedo l'ora di vederti. Chissà, ma te ce li vedi anche Pietro Lacorte, Danilo Di Trani, con indosso una bella tuta di acetato di quelle degli anni Ottanta? Io mi rimetto invece sui mercati finanziari e ritorno alle questioni economiche che preoccupano le famiglie italiane. Allora, ce n'è una in particolare che noi anticipiamo oggi, che domani viene molto ben affrontata da Plus 24 del Sole 24 Ore. Questa sarà proprio la storia di copertina, e vi anticipo già che noi ce ne occuperemo. Te la butto lì, Mauro, martedì prossimo.
Me lo segno.
Lo promettiamo ai nostri ascoltatori. Sapete che sono momenti di passaggi di proprietà per quello che riguarda alcune grandi banche italiane. Si è finalizzata proprio in queste ultime settimane l'integrazione fra Intesa San Paolo e UBI, e allora qual è il punto? Che molte persone ci stanno scrivendo per spiegarci che hanno un po' di difficoltà nella gestione del nuovo rapporto con la nuova banca, perché non si capisce bene se uno che era cliente Intesa diventa adesso cliente UBI, o diventa magari anche cliente Biperbanca, perché sapete che per effetto di una volontà dell'antitrust, di una raccomandazione dell'antitrust, c'è stato anche un massiccio passaggio di sportelli alla terza banca, e quindi molte persone si trovano in questo momento a non capire quale sarà il prossimo interlocutore. Quindi questo è il tema di Plus di domani, non sveliamo altro, e noi ce ne occuperemo anche martedì, proveremo a capire quali sono le difficoltà che molte famiglie stanno riscontrando in questo momento, in questo rimescolamento di sportelli nel nostro paese.
Doppio appuntamento, mentre io ti devo riferire di una vicenda che risale al 2013, febbraio 2013.
Pensa che io, che ho fatto tante puntate sul risparmio tradito, neanche me la ricordavo.
Beh, una vicenda che oramai era un po' dimenticata effettivamente. Ci sono stati 500 risparmiatori italiani che avevano comperato bond subordinati di una banca olandese, la SNS Bank, e che si erano ritrovati nella situazione in cui poi si sarebbero trovati di lì a poco gli altri obbligazionisti, quelli di Popolare Etruria, cioè l'azzeramento degli investimenti. Ebbene, che cosa è successo? Che il Tribunale di Amsterdam ha emesso una sentenza che condanna lo Stato olandese, che attualmente è l'azionista di quella banca, a indennizzare tutti gli obbligazionisti subordinati. Quindi lo Stato li dovrà risarcire per 805 milioni di euro complessivi, più gli interessi dal 2013 a oggi a un tasso tra il 2 e il 3%. Quindi 8 anni, ma alla fine gli obbligazionisti subordinati della SNS Bank, primo scossone, diciamo così, fuori Italia, in Italia doveva arrivare di lì a poco, hanno avuto partita vinta.
Senti, dobbiamo trovare una sigla adatta anche all'attività intensa della Consob. Mettiamo la cavalcata delle Valchirie quando introduciamo le nuove iniziative dell'antitrust, dell'autorità garante del mercato e della concorrenza, ma anche alla Consob non dormono, perché pensa, Mauro, che hanno ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari, e con questi 7 siamo arrivati a complessivamente 381 siti oscurati dall'autorità che vigila sul mercato finanziario a partire da luglio 2019, da quando cioè l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Allora, mi avventuro anche oggi a dire i nomi, mi aiuti?
Sì, poi ricordiamo che trovate comunque tutto sul sito www.consob.it.
Dove vai, peraltro, Deborah, si trova anche la sezione Occhio alle truffe, dove sono disponibili tutte le informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive. Allora, SP Trade 24 LT, tra l'altro usano pure i 24.
È fastidioso.
Poi l'altro qual è?
Direct FX Limited Group e Direct FX Limited.
Tra l'altro c'è una SIM che si chiama Direct, vedi che utilizzano anche nomi di operatori invece autorizzati completamente ad operare. GB Trade FX, quindi Fixing.
Global CFD Limited e D&D Venture Project Limited.
Santo cielo, Markets CFDS. Ci sarà il CFD al plurale.
I Traders FX Limited.
E Plus One LTD.
Insomma, sono nomi, attenzione, perché alcuni, come diceva giustamente Deborah, ricordano nomi di operatori serissimi e pienamente attivi e legali, ovviamente, sul territorio italiano.
Apriamo lo sportello reclami.
Dillo a due di denari.
Lui non ce l'ha detto, ma me l'ha scritto.
E io te lo leggo. Buongiorno, Deborah. Ti sto ascoltando su Due di Denari mentre mi trovo in macchina.
Io ero già tutta lì romantica, pensavo mi vorrà invitare a cena a spendere gli 80 euro per il San Valentino.
Ascoltavo il caso di facile.it.
Ah.
Mi permetto di spiegare che l'indennizzo diretto nella RC Auto, se applicabile, prevede che il danneggiato venga risarcito direttamente dalla propria compagnia. In caso di non operatività dell'indennizzo diretto, il danneggiato deve rivolgere la sua richiesta alla compagnia del danneggiante, la controparte. Questo non significa però che gli debba anticipare i costi per poi essere risarcito, detta in maniera molto semplicistica. Grazie, Deborah. E complimenti per il servizio che offri.
Guarda, il suo tono era molto più amichevole, non era così impostato come tu l'hai letto. Un ascoltatore effettivamente ieri ha ascoltato il nostro programma. All'inizio, quando abbiamo ricordato della nuova iniziativa dell'antitrust che ha aperto un'istruttoria sull'operato e l'attività di facile.it, che è questo comparatore anche di polizze auto, e tra le altre cose che l'antitrust in qualche maniera evidenzia, segnala appunto che per alcuni prodotti non verrebbe indicato che si tratta di polizze basate sul sistema del risarcimento in forma indiretta, caratterizzate, dice l'antitrust, da un servizio in fase di liquidazione dei danni meno efficiente. E noi abbiamo detto ieri come funziona la forma indiretta: significa che se tu sei vittima di un sinistro, vai dal carrozziere per sistemare l'auto e devi tirar fuori tu i soldi. No,
non è così,
come ci ha segnalato appunto l'ascoltatore. La forma indiretta è la tua compagnia che anticipa il risarcimento
diretta,
e poi si rivale.
Esatto, è quella della compagnia del danneggiante.
Mamma mia, che sudata! Andiamo a parlare di fondi pensione, dai.
Sì. E allora, siamo andati dalla massima autorità per parlare di come vanno i fondi pensione, come sono andati nel 2020, come vedono questo 2021. La massima autorità è ovviamente Mario Padula, il professor Mario Padula, presidente di Covip, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, presidente Padula.
Buongiorno, presidente.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta, e grazie dell'invito.
Allora, noi abbiamo sintetizzato già martedì, ma ancora in apertura a quest'oggi, l'anno 2020 non è andato benissimo, ma si temeva peggio, si temeva anzi, possiamo dire, molto peggio. Lei condivide questa sintesi giornalistica?
Sì, la condivido. Un impatto c'è sicuramente stato, ma è stato contenuto nel complesso a fronte di una pesante caduta dell'attività economica. Le risorse destinate alle prestazioni, le posizioni in essere, i contributi hanno comunque continuato a crescere, anche se a tassi inferiori rispetto a quelli del recente passato, anche dello scorso anno. Il contenuto impatto credo si debba a due ragioni essenzialmente. La prima è la risposta che i policy maker, sia a livello globale che a livello locale, hanno dato alla pandemia. Da un lato le autorità di politica economica sono intervenute in modo abbastanza rapido, svolgendo un ruolo decisivo per il recupero dei mercati finanziari già a partire dall'ultima decina di marzo scorso, quindi già dalla fine marzo scorso i mercati finanziari hanno cominciato a riprendere. Poi ci sono state le misure di sostegno al reddito e al lavoro che hanno assunto nei diversi paesi, nelle diverse economie sviluppate, diverse configurazioni che sono state adottate anche nel nostro paese. E da un lato il recupero dei mercati finanziari ha un effetto positivo sui rendimenti degli investimenti finanziari dei fondi pensione, poi le misure di sostegno al reddito e al lavoro chiaramente attenuano la riduzione della capacità di contribuire dei datori di lavoro e lavoratori, che fisiologicamente ovviamente segue la caduta dell'attività economica. Poi c'è una seconda ragione. La seconda ragione ha a che fare con le caratteristiche del nostro sistema di previdenza complementare. Gli iscritti alla previdenza complementare sono lavoratrici, per la verità poche lavoratrici e più lavoratori, però sono tipicamente forti, hanno carriere continue, sono dipendenti di imprese medie o grandi. In molti casi lavorano in settori che sono stati relativamente meno colpiti dalla crisi, nel caso del terzo pilastro anche dei fondi esistenti sono lavoratori con redditi medio-alti. Quindi queste sono anche caratteristiche appunto del nostro sistema che spiegano appunto perché il sistema ha retto così, per usare una formulazione giornalistica. Ciò detto, poi rimangono i problemi con la pandemia, anzi si aggravano, di tutti quelli che stanno fuori dal sistema, cioè che nel sistema non sono inclusi.
Quindi il punto è, Presidente Padula, che il sistema ha retto perché tutto sommato già gli iscritti appartengono a settori e ad aziende sostanzialmente stabili che hanno retto alla crisi economica che si è generata lo scorso anno dalla pandemia. Se dovessimo dare invece uno spaccato un po' più dettagliato rispetto agli strumenti di previdenza complementare che conosciamo, gli effetti della pandemia si sono visti di più in termini positivi o negativi, a seconda di come lei ci li vuole descrivere, sui fondi negoziali, che sono quelli appunto di lavoratori specifici, i fondi aperti, i piani individuali appunto previdenziali, effettivamente dove maggiormente l'impatto si è registrato?
Allora, se guardiamo, insomma, per esempio, se guardiamo ai contributi, sui contributi tipicamente si registra un effetto, perché ovviamente la capacità di contribuzione di appunto lavoratori e datori di lavoro dipende dall'attività economica. Beh, vediamo che l'effetto è stato più forte per le forme di terzo pilastro, tipicamente per i PIP, e un po' meno forte invece per le forme negoziali, anche per i fondi aperti. Questo guardando ai contributi, pur restando comunque in una situazione nella quale i contributi sono cresciuti, quindi sono cresciuti sì, ma sono cresciuti meno che nel passato, per esempio meno che nel 19, e la crescita è stata minore per ad esempio i PIP rispetto ai fondi negoziali e ai fondi aperti. Se guardiamo ai rendimenti, se guardiamo ai rendimenti di quest'anno, per esempio i fondi negoziali hanno fatto un rendimento pari al 3,1% anno, che è molto simile al rendimento decennale, che è del 3,6%, i fondi aperti il 2,9%, che non è troppo distante dal 3,7% decennale, le gestioni separate dei PIP 1,4 a fronte di un 2,4 decennale, e le unit linked invece hanno perso meno 0,2 a fronte di un 3,3 decennale. Quindi ci sono certamente delle differenze tra le diverse tipologie di riforme pensionistiche, che poi riflettono anche un po' l'articolazione del sistema, che è articolato appunto su più pilastri, cioè su un secondo pilastro di natura contrattuale e negoziale e un altro invece di natura individuale,
poi, totalmente privatistica, certo. Sì. Mauro, intanto a marzo
va ricordato anche che le tipologie di lavoratori che aderiscono al secondo pilastro sono anche diverse da quelle che aderiscono al terzo pilastro, dove sono più presenti ad esempio il lavoro autonomo. Quindi c'è anche un po' una differenza che deriva proprio dalla composizione degli aderenti.
Naturalmente, Presidente, siamo tutti un po' qui preoccupati da questa scadenza di fine marzo, quando verrà meno una delle tutele che lei evocava, cioè il blocco dei licenziamenti.
Certo,
vedremo se verrà meno, poi magari il governo nuovo deciderà diversamente, però immagino la vostra preoccupazione.
Questo è un elemento, perché appunto l'impatto è stato contenuto non solo in Italia, ma appunto e con diverse economie sviluppate, proprio perché si sono adottate delle misure di sostegno al lavoro e al reddito. Dovessero venire meno queste misure di sostegno, certo ci si potrà aspettare un impatto sulla previdenza di secondo e di terzo livello, ma anche di primo livello, maggiore certamente di quello che si è registrato fino adesso.
Nel frattempo, come ultima domanda le faccio questa, Presidente, ci stiamo faticosamente adeguando, cioè lentamente adeguando, alle nuove direttive europee, ad esempio sulle possibilità di iscrizione al secondo pilastro. Voi avete diffuso a fine anno un nuovo regolamento di modalità di iscrizione, giusto per una maggiore trasparenza, una maggiore celerità delle iscrizioni stesse ai fondi negoziali.
Sì, c'è molto lavoro che è stato fatto sia sotto il profilo regolamentare, della supervisione, anche da parte dei soggetti vigilati, anche in questi ultimi mesi, anche rispetto appunto alla necessità di valorizzare le tecnologie di informazione e comunicazione e rapporto agli iscritti. Dicevo, molto è stato fatto, però c'è ancora qualcosa da fare. Un'area certamente di miglioramento resta quella dell'adesione online, tranne qualche eccezione. Infatti non è possibile aderire online ad un fondo pensione negoziale ed è un ritardo che si sta accumulando anche nel confronto con gli schemi individuali che sono presenti ora al mercato e che saranno presenti nel prossimo futuro, ed è un ritardo, dicevo, che si deve superare nel più breve tempo possibile. Poi ovviamente non deve sfuggire che proprio in una stagione come quella che triste che stiamo vivendo, la possibilità di aderire online acquisisce un valore particolare, perché un'adesione online è un'adesione che si può realizzare completamente a distanza.
Grazie, grazie a Mario Padula, presidente Covip, Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione, buon lavoro. E Deborah, è il momento delle borse.
Certo.
Noi innamorati della Rossani, col permesso di Meassa e di Due di Denari, buon San Valentino, Deborah.
Due di Denari.
Le donne rivoluzioneranno il mondo, lo speriamo. Allora, ti volevo dare, prima di salutare la nostra ospite di questa mattina, che Valérie Busson, sperando di aver pronunciato correttamente questo cognome, dal 10 maggio diventa CEO amministratore delegato di Amundi, è uno dei più grandi asset manager al mondo, e prenderà il posto di Yves Perrier, che diventa presidente, e che aveva proprio caldeggiato una figura femminile alla sua successione, ed è arrivata appunto, quindi diventa numero uno di un gruppo veramente di dimensioni enormi, finalmente nel settore finanziario sempre di più si abbatte questo tetto di cristallo che fa ancora un po' soffrire. Vuoi dare tu il benvenuto alla nostra ospite di stamattina?
Ma con molto piacere. Allora, bentornata a Due di Denari a Nadia Vavassori, che è Head of Business Unit della Business Unit Pension Saving Funds di Amundi SGR. Spero di avere pronunciato il tutto correttamente, non vorrei che mi chiamasse il Presidente del Consiglio incaricato.
No, o magari ti chiama Perrier, che
mi bocciasse.
Tratta bene le donne del mio gruppo, ti dice.
Dottoressa Vavassori, ci perdoni, noi qua siamo dei mattacchioni. Buongiorno.
Vi perdono, sto con voi molto volentieri. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Deborah.
Allora, partiamo con un commento da parte di Nadia Vavassori, che gestisce per conto di Amundi il fondo pensione, seconda pensione, così almeno traduciamo anche in termini più semplici per i nostri ascoltatori il ruolo appunto di Nadia Vavassori in seno a questo gruppo. Le volevo chiedere un commento rispetto ai dati del 2020 che ci ha già prima raccontato il presidente di Covip. Anche per quello che riguarda il vostro punto di vista, possiamo parlare di un 2020 che ha manifestato una tenuta per il sistema della previdenza complementare, una tenuta inaspettata in qualche modo, Vavassori?
Sì, confermo, sono d'accordo e con la lettura dei dati del Presidente Padula. Per quanto riguarda noi, che siamo soggetti istitutori e promotori di due fondi pensione aperti, seconda pensione e core pension, registrato un anno record in termini di crescita di numero di aderenti e anche di raccolta e di contribuzioni. L'unico punto su cui sono parzialmente d'accordo col Presidente è la lettura del dato riguardo alla tipologia di sottoscrittori, nel senso che nel caso specifico, e parlo dei fondi pensione aperti, il fondo pensione aperto copre sia il secondo pilastro che il terzo pilastro, e la crescita che noi abbiamo notato in termini proprio di tipologia di adesione non viene tanto dai lavoratori autonomi, che ahimè sono stati impattati fortemente dalla situazione del lockdown e quant'altro, ma dai lavoratori dipendenti di settori tra virgolette privilegiati, quindi settori che comunque hanno tenuto e non hanno dovuto subire uno stop forzato dell'attività. Quindi, per intenderci, i flussi che arrivano sicuramente dai lavoratori dipendenti in termini anche di versamento continuo e costante del trattamento di fine rapporto destinato alla costruzione della previdenza complementare, come anche da una disponibilità di liquidità a livello proprio personale, in quanto avendo chiaramente stoppato i consumi Chiaramente questo ha creato uno zainetto che è stato interpretato correttamente, correttamente direzionato nella costruzione della previdenza complementare.
Però io vorrei, come dire, fare un po' il maligno e dire sì, l'anno magari 2020 ci aspettavamo delle cose disastrose, non è andata così, anzi per alcuni versi è andata forse in maniera opposta, ma il tasso di adesione alle previdenze di secondo e di terzo pilastro in Italia resta comunque basso, tanto che si era parlato, dottoressa Vavassori, anche di una riedizione del famoso semestre di scelta per conferire il TFR, si era parlato di interventi dal punto di vista fiscale, questi adesso li lasciamo naturalmente sulle ginocchia
Nadia
di Mario Draghi.
Nadia Vavassori le chiamerebbe politiche di nudging, di spintina gentile.
Sì, assolutamente, però so che mi sta provocando perché sa e ricorda che io non sono particolarmente d'accordo e a favore di un nuovo semestre per il TFR, quindi in realtà
lo ammetto, sono cattivo.
La provocazione perché ritengo che debbano trovare altre strade per il fatto che non ha dato i frutti che doveva dare e oltretutto una spinta che non porta a bordo la consapevolezza del bisogno vanifica gli effetti. Il tema poi non è soltanto un tema di lavoratori che possano destinare il TFR, noi abbiamo un problema anche di mercato del lavoro discontinuo, dove il TFR magari non esiste più in maniera così forte, quindi è proprio creando la consapevolezza che possiamo contribuire ad alzare questi tassi, che chiaramente sono tassi di adesione straordinariamente bassi e lo sono ormai da 20 anni.
Nadia Vavassori, allora le posizioni sono stabili se si lavora in un settore stabile, in un'azienda stabile, se si ha una condizione professionale stabile. Forse proprio questo è il punto che ancora rappresenta il principale fattore di indecisione quando un lavoratore deve valutare se iscriversi ad una forma previdenziale appunto complementare. Tanto per rispondere magari a qualche domanda di qualche ascoltatore che già ce lo evidenzia, effettivamente noi prima parlavamo dei lavoratori autonomi che l'anno scorso sono stati fortemente penalizzati dalla crisi. Se tu fai il falegname, devi chiudere la tua bottega, ma magari il falegname l'anno scorso ha ancora lavorato, adesso non mi viene...
Il ristoratore,
esatto, che improvvisamente per mesi deve chiudere la sua attività, la riapre a macchia di leopardo perché un giorno è giallo, un giorno è rosso. È certo che il suo ultimo pensiero in questo momento è continuare i versamenti del fondo nel caso in cui lo abbia sottoscritto. Quanta elasticità ha un fondo pensione nella sospensione del versamento appunto delle quote, nella ripresa del versamento delle quote? È un tema... secondo lei è anche importante quando si valuta lo strumento da scegliere?
Sì, sicuramente lo è. Bisogna fare un distinguo però in merito al prodotto, cioè i fondi pensione negoziali hanno uno statuto che disciplina la regolamentazione dei versamenti e mi risulta che sia sempre possibile per cause di forza maggiore sospendere sia lato contributo datore di lavoro che lato contributo del lavoratore. I fondi pensione aperti PIP sono sicuramente più elastici, parlo del mio, certo. Dei miei, ma direi che il mercato e l'offerta è abbastanza standardizzata su questo, è possibile sospendere senza tra l'altro comunicare alcunché, perché in realtà il principio è quello che è libero il versamento sia in importo che in tempistiche, quindi sostanzialmente è il massimo della flessibilità che si può avere. Esiste per esempio da sempre la possibilità per alcuni, anche se poi in termini di investimento finanziario magari non è la modalità più corretta, proprio per evitare le oscillazioni di mercato, però è tipico del lavoratore autonomo quello di valutare verso la fine dell'anno quanto versare nel fondo in funzione di quanto ha incassato e di quanta disponibilità ha. Poi è chiaro che noi consigliamo sempre di fare degli investimenti modello PAC, piano di accumulo,
certo,
no?
Che sono anche sostenibili e quindi è momento anche, certo, della difficoltà, non ti devi porre subito il problema come prima cosa di sospendere il versamento nel fondo pensione, ma magari continuare a lasciarlo andare. Bisogna fare in modo che sia un pensiero che non sia in testa, ecco, deve andare,
esatto,
maturare.
Sì. Sì. Allora, chi sceglie di farlo magari verso la fine dell'anno, è chiaro che ha in testa principalmente l'ottimizzazione fiscale, di utilizzare lo strumento per abbattere il reddito imponibile, no? Sfruttando il plafond di deducibilità dei 5.164 euro. È chiaro che possono permetterselo solo certi tipi di lavoratori con certi ammontari, certo. Anche detto questo, importi più bassi invece sono quelli che ti consentono di non pensarci.
Ecco, che sono bassini, adesso i 5.164 euro sono un po' fermi lì da tempo, tant'è vero che la traduzione in euro di un importo in lire...
2.500 euro.
Sto provocando 2.500, di nuovo.
2.500.
Erano 10 milioni. Erano 10 milioni.
Sì, scusami, se ho fatto ho dimezzato gli euro dagli euro.
Cosa dice Vavassori? Sono un po' pochini, più che altro sono lì fermi, immobili da tanto tempo.
Sono pochi, sì, sicuramente sono pochissimi perché è stato un cambio 1-1, insomma, se stiamo parlando quindi di passaggio lira-euro. Sono pochi per un altro motivo anche, che questo plafond è unico indipendentemente dal numero delle posizioni previdenziali che vengono aperte in capo ad un unico soggetto fiscale. Faccio un esempio, uno dei mantra principali è quello che bisogna pensare alla previdenza complementare come una volta si pensava anche al libretto postale, no? Al libretto di risparmio. Quindi è assolutamente molto interessante aprire delle posizioni per i figli minori, no? Quindi che sono fiscalmente a carico, ma questo incide sul mio plafond di lavoratore che resta unico. Quindi se da una parte sarebbe possibile e molto interessante alzare il plafond dei 5.164 euro, un'altra speranza è che questo plafond possa venire raddoppiato o triplicato in funzione delle posizioni che compongono il nucleo familiare.
Certo, io potrei utilizzare i 5.164 per me dalla mia retribuzione, ma aprire ad esempio anche una posizione previdenziale per il figlio a carico, per la figlia a carico, e avere, in questo momento non posso, ma avere ancora a disposizione questa deduzione. Tutto ciò premesso,
ti
Deborah,
sei ringalluzzito parlando di fisco.
Sai che il fisco mi tocca sempre le corde più segrete del mio cuore.
Intanto volevo preannunciare a Nadia Vavassori che le farò una domanda sul tema delle donne, la previdenza complementare, così almeno già ci riflette un attimo su delle cose da dirmi, però tutto questo dopo quando?
Tutto questo dopo il traffico.
Comunque, Miskei no genego, e vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
No, Meazza, le pantofole no,
Quest'anno un mega mega regalo. Un bel plateau royal di ostriche e astice e altro.
Ma come faremo senza la Deborah la mattina? Buon San Valentino, Deborah.
Io ho accantonato col mio fondo pensione di categoria, anzi due fondi, Cometa e Previmoda, 42.000 euro. Chiedo se posso avere completamente il capitale restituito. Grazie.
Domanda veloce per la dottoressa Vavassori. Io ho aderito a seconda pensione online, e posso confermarlo, non è stato difficile. La domanda è semplice: perché ho fatto un versamento l'11 gennaio e ancora non sono stati investiti i miei soldi? Mi sono perso tutti questi giorni di rialzi. Passo e chiudo.
Allora, intanto abbiamo agganciato quest'ultima domanda proprio negli ultimi istanti, e quindi chiedo scusa a Nadia Vavassori se non le abbiamo anticipato con appunto come promesso una domanda specifica sul vostro caso, però sono certa che saprà spiegare come mai le valorizzazioni avvengono con qualche settimana di ritardo. Mi sembra che ci stiamo ancora tranquillamente nei tempi. Non è che
no,
uno arriva al
No, qua è giusto, è corretto. Allora, peraltro c'era una serie di avvertenze nell'adesione online che lo dicono. L'adesione online, essendo un'adesione a distanza, da codice del consumo prevede 30 giorni per esercitare il diritto di recesso. Quindi
Quindi gli è stato dato questo lasso di tempo all'iscritto.
Noi non investiremo, ma è scritto con una grande warning, finché non decorrono
i 30 giorni
per il recesso, perché se io investissi e poi i mercati scendessero, dovrei riconoscere o addebitargli una minusvalenza, no? E lui decidesse di recedere. Quindi ci sono questi 30 giorni, allo spirare dei 30 giorni noi investiamo la prima NAV utile sul comparto scelto dal signore. La prima NAV utile nel caso di seconda pensione, poi chiudo i fatti di famiglia, diciamo, sono metà e fine mese.
Chiaro.
Quindi poi si entra in quelle due NAV, perché a differenza dei fondi comuni, normalmente i fondi pensione fanno NAV ogni 15 giorni.
No, interessante.
Volevo dire che sta per net asset value, ma vuol dire insomma quanto vale, in quel momento
la
quota, no?
Sì, si comprano quote in quella data precisa.
Allora, no, interessante l'aspetto dei 30 giorni durante i quali c'è la possibilità e la facoltà di esercitare un diritto di recesso, motivo per cui appunto effettivamente la società che confeziona il fondo pensione dà l'opportunità all'aderente appunto di ripensarci.
Sì, anche perché l'adesione online magari può avvenire così senza troppa attenzione, forse anche per questo che si adottano queste tutele, Vassori.
Sì, è proprio l'autorità di vigilanza e l'autorità che appunto tutela i consumatori che impone questo correttamente, che impone questo.
C'era l'altro ascoltatore invece chiaramente faceva riferimento a due fondi specifici, due fondi negoziali, Cometa e Previmoda, ma mi riferisco alla seconda parte della domanda. Quando un lavoratore si chiede riscatto tutta la somma che ho accumulato oppure lo faccio diventare questo montante una rendita mensile? Io credo che l'obiettivo del fondo pensione sia proprio quello di integrare l'assegno pubblico, però c'è la facoltà di riscattare tutto il montante nell'universo fondi pensione nel complesso, non in questi.
No, anche perché questo non è un tema di prodotto, è un tema di normativa. Cioè, questa si applica a tutti i prodotti previdenziali, alla previdenza complementare. Allora sì, assolutamente, sarebbe saggio pensare ad integrare l'assegno mensile dell'INPS, no? E quindi ottenere dalla tua previdenza complementare un assegno più o meno con la stessa frequenza con cui sono percettore di previdenza del primo pilastro. Detto questo, è riservata comunque la possibilità di prendere tutto in forma di capitale al momento del raggiungimento del requisito pensionistico se si verifica però una condizione, e cioè che è una condizione un po' complicata, cioè se alla fine della mia attività lavorativa e del mio piano pensionistico io ho raggiunto un montante la cui trasformazione in rendita pensionistica vitalizia è inferiore al 70% dell'assegno sociale in erogazione in quell'anno,
allora è il caso che si riscuote. Esatto.
Non ho l'obbligo, ma questo vuol dire che poi posso scegliere invece di prenderla la rendita, di prendere il 50% minimo in rendita. Per fare proprio un conto con le condizioni di oggi, vuol dire che io dovrei avere a fine corsa un montante inferiore largo circa agli 80.000 euro, perché non mi scatti quest'obbligo. Sto ragionando veramente a grandi linee, ma per dare un'idea di grandezza oggi.
Quindi, mi scusi Vassori, se ho superato in più o meno questa soglia degli 80.000 euro... sono tenuto all'erogazione mese per mese? Contrario.
No, sono obbligato a prendere una parte del mio montante previdenziale sotto forma di rendita. E questa parte non può essere inferiore al 50%. 100.000 euro, non mi scatta la possibilità di prendere tutto cash, prendo 50.000 euro sotto forma di rendita. Che rendita? Che tipologia, che tempistiche, la sceglierò in quel momento sulla base dell'offerta che ha attiva il mio fondo pensione.
Questo vale sia per i negoziali che per il terzo pilastro.
Sì, Sì, per tutti.
Bene. Questa allora, abbiamo Carmelo dalla provincia di Pordenone, però Carmelo ci presenta un caso di una società specifica per la quale non è il caso che io chieda come comportarsi appunto con Nadia Vavassori, che è la responsabile di un'altra azienda. Per cui Carmelo, ci faccia la cortesia di scriverci, perché peraltro l'oggetto del contendere è anche un fondo pensione di una primaria compagnia italiana di assicurazioni. Quindi Carmelo, ci scriva a duedidenari@radio24.it e gireremo la sua situazione direttamente al gruppo. Detto questo, invece, Nadia Vavassori, allora adesso introduco un discorso che a Nadia fa venire l'orticaria, esattamente come a me.
Adì, San Valentino. L'abbiamo invitata per farla arrabbiare.
No, San Valentino, allora va bene la cena, va bene un regalo, il mazzo di fiori, le rose, tutto quello che vogliamo, ma con tutte queste donne che hanno perso il lavoro l'anno scorso e che per prendersi cura della famiglia mollano il lavoro, non versano i contributi e quando arrivano alla pensione si accorgono che l'assegno pensionistico è un puzzle con un sacco di tessere da mettere insieme e che con difficoltà si mettono insieme, forse è il meglio che il compagno a San Valentino pensi a un bel fondo pensione da sottoscrivere per la moglie o per la compagna nel caso in cui questa non lavori, faccia fatica adesso a reintrodursi nel mercato del lavoro perché l'anno scorso lo ha perso, perché con lo smart working ha magari ridotto anche l'impegno professionale. Insomma, cosa ne pensa dell'universo femminile anche alla luce proprio di quello che ci ha raccontato Istat qualche settimana fa con le donne che nel mercato del lavoro convivono con sempre maggiori difficoltà? Stiamo andando indietro invece che avanti, Nadia Vavassori.
Ma io penso che, allora, magari pensare al fondo pensione non sia molto romantico per San Valentino, però sicuramente potrebbe essere utilizzato, e questo è un ottimo spunto, perché venga riconosciuto a chi gestisce e manda avanti una famiglia, quindi principalmente la donna, ma non ne faccio una questione di genere, solo sappiamo che in Italia, come in tantissimi altri paesi, diciamo, è la donna che fa questo, gli venga quindi riconosciuta una forma di remunerazione per questo tipo di attività. Allora, voglio dire, sicuramente è più elegante aprire un fondo pensione che magari pensare di dover darti
certo
contanti.
Allora, Nadia, okay, guardi, quindi dobbiamo chiudere perché purtroppo abbiamo un orologio che stamattina fa le bizze insieme a tante altre cose, siamo andati un po' lunghi, ma torneremo magari con una puntata esclusivamente dedicata alla previdenza complementare per le donne, Mauro, se mi
volentieri
consentirai.
E se non si è troppo arrabbiata la reinvitiamo. Grazie.
Assolutamente sì, grazie.
Grazie a voi, grazie.
A lunedì.